tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Multiple Door, loro sono i Deep Purple alle 9.37, 38 minuti in questo istante su Radio Rock, martedì 14 maggio 2024. Io sono Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno e come ogni martedì più o meno a quest'ora presentiamo il libro della settimana e questa settimana, ragazzi, vi garantisco che ci troviamo di fronte a un vero e proprio gioiellino riscoperto, un libro oscuro anche a partire dall'autore o dagli autori, dovremmo dire, perché in realtà se voi digitate Pesquet Martí su internet non uscirà fuori poi molto, nel senso che non è il nome di un autore, anche se qualcuno, qualche libreria colpevolmente, forse in modo un po' ignorante ma comprensibilmente anche, lo mette alla lettera M nello scaffale dei libri Adelphi, che meritoriamente pubblica questo piccolo gioiello, che non è solo un libro d'avventura, è emozionante, palpitante, interessante, le avventure, dicevamo prima, raccontandolo un pochino, le avventure romanzate di quello che accadde ad Alessandro I, zar di Russia, dopo la sua morte, potremmo dire, no? Quindi questa leggenda secondo la quale lo zar in realtà non sarebbe morto, ma avrebbe fatto 30 anni di pellegrinaggio in giro per l'Asia centrale. Un volume che divorerete, vi consiglio di andare a acquistarlo oggi stesso. Io ho già regalato a 2-3 persone, lo sto facendo proselitismo, perché poi se vi piace, tra l'altro, quella parte lì del mondo, non so, i capolavori per esempio dell'Uzbekistan, Samarcanda, quel tipo di suggestione lì, impazzirete. Immagina il Conte di Montecristo, ecco, un'avventura di questo tipo, cioè per certi versi, ovviamente è molto di più di un romanzo di avventura, e ne parliamo con la persona che ha reso possibile la lettura che tutti noi possiamo fare oggi di Qui il sentiero si perde, questo è il titolo del romanzo di Pesquet Martí, ed è Daniele Petruccioli, che è attore italiano, traduttore, che ha tradotto il volume per Adelphi, a cui diamo il buongiorno e benvenuto a Radio Rock. Ciao Daniele, buongiorno.
Ciao Emilio, ciao a tutti, grazie per avermi voluto con voi.
Allora Daniele, io comincerei subito a raccontare chi è l'autore, o per meglio dire gli autori di questo libro prezioso e fondamentale.
Sì, sono veramente un mistero. Si chiamano, in realtà sono due cognomi, Pesquet Martí vuol dire Antoinette Pesquet e Pierre Martí. Sono due coniugi che venivano più o meno dall'est, ma sono nati a Parigi. Di lui non sappiamo assolutamente niente, ma anche se vai su Google, sul sito di Google, su Google Francia, per dire che è un po' di poca roba. Adesso spero che venga fuori qualcosa di più, perché il libro sta facendo parecchio parlare di sé. Sì. Lui sappiamo solo che era un giurista e che gli piacevano le filosofie orientali, basta. Poi è morto alla fine degli anni 50, due anni dopo che uscì in questo libro, Sito a quattro mani con la moglie, che invece è un personaggio degno di Mata Hari, perché lei è la figlia di un pittore polacco che era emigrato in Francia alla fine dell'Ottocento, cioè quando c'era l'impressionismo che imperversava. Diventa un impressionista non famoso, ma li conosceva tutti, in particolare era un grande amico di Camille Pissarrot, e la mamma non si sa ancora meno, la mamma di Antoine Pesquet, si sa solo che si favoleggia, si vocifera che fosse una principessa mongola, si sa solo che è nata in una città che in questo momento è russa, ma esattamente al confine tra la Russia e la Mongolia, un po' a sud del lago Baikal. Quindi questa ragazzina è cresciuta con Guillaume Apollinaire, che leggeva le sue poesie a casa, un po' sbronzo, davanti al suo amico, la mamma che le raccontava di yurte, ovviamente in un ambiente un po' da profughi, anche se profughi non erano e avevano i mezzi per vivere anche bene a Parigi, ma come se fossero degli expats di lusso di oggi, che scrivevano poesie, dipingevano. Infatti lei, tra l'altro, 10 anni fa una mostra di acquarelli e poesie, ed Enrico Apollinaire dice: ma queste poesie però le vorrei proprio pubblicare. Poi lui muore, quindi non se ne fa niente, ma lei diventa una romanziera abbastanza nota, ha scritto diverse cose anche da sola, che hanno avuto un certo successo, e poi ha scritto 4 libri, di cui questo è il più famoso perché lo pubblicò Gallimard, A quattro mani col marito.
Sì, tra l'altro devo dire, io voglio, ecco, mi piace tantissimo credere a questa storia. Io sono tendenzialmente contro ogni forma di complottismo e di, come dire, di dietrologia, però è bellissima, è affascinante, al di là del fatto che comunque, anche se non ci fosse questa suggestione, no, di Alessandro I, zar, come raccontavo prima, innamorato della figlia Sofì, che però poi muore nel 1824, lui dice io morirò dopo di lei, infatti muore ufficialmente nel 1825, ma come dire, immaginare questo scenario per il quale in realtà non muore ma si spoglia, no? Fa il famoso passo indietro, si spoglia dei suoi abiti di zar e inizia a girare l'Asia con avventure di tutti i tipi, è veramente molto, molto suggestiva come idea, e quindi insomma ci troviamo di fronte ad un romanzo che di spunti ne ha tantissimi, Daniele.
Sì, ce n'ha una quantità inenarrabile e non ve li riesco a dire tutti, anche perché sennò vi spoilerò, però sicuramente, secondo me non è neanche tanto importante se Alessandro I sia morto tifo o meno, o di sifilide come dicevano i cattivi, oppure se sia scappato per diventare una specie di santone come credeva Tolstoi e molti altri. Ci sono tutta, alla fine del libro tra l'altro c'è un reso, una specie di piccola postilla di epilogo in cui gli autori parlano in prima persona e cominciano a dire beh in realtà c'è il medico che dice questo, c'è anche un giallo su questa cosa, ma la cosa bellissima è immaginare quest'uomo che da solo prende e se ne parte, invece che andare nel Far West va nel Far East, e ne capitano veramente di ogni, perché non ci sono i Pelle Rossa ma ci sono i turcomanni, che sono dei banditi che si sentono, essendo musulmani, si sentono assolutamente in diritto di non solo depredare, violentare, uccidere quando gli veniva comodo, ma soprattutto vendere come schiavi tutti i non musulmani che incontravano, e la prima cosa che succede a questo qui, che a questo mercante che parte, è proprio questa, per cui si ritrova schiavo a Samarcanda di un gran signore, e noi siamo immediatamente scaraventati nelle mille una notte, fondamentalmente,
sì,
con questi,
sì.
Palazzo di Tamerlano, ci sono una quantità di amori di tutti i tipi, perché si innamora di lui, prima una schiava, poi una zingara, poi ancora io sto dando tutte parole politicamente scorrette, ma che le mette apposta così, perché siamo, bisogna anche pensare che siamo in un clima di straavventura, tant'è vero che c'è un amore omosessuale tra l'altro dentro,
sì.
Ma invece con la priderie di quell'epoca viene come dire ci mettono tanto a fare l'amore, tutto molto più veloce, e anche se poi in realtà tutti gli amori, anche a un certo punto c'è anche invece una santa, una classica madre di famiglia meravigliosa, ipercredente, che gli vuole dare tanti figli, vedova, perché le cose non sono mai così semplici, vabbè ve la faccio breve, questo se ne va sempre, scappa sempre più finché non incontra un lama e gli dice guarda, tu hai sbagliato tutto, adesso ti insegno io il buddismo tantrico, che è quello magico, quindi quello più veloce, la via breve, quella delle formule magiche, dei demoni, però prima devi fare un piccolo passaggio di un paio di anni di ascetismo in cui ti farò soffrire come la morte. E lui, che tra l'altro è un uomo che l'avventura comincia che ha 55 anni, quindi va dai 55 ai 75, diventa una specie di Goku, che salta, evoca demoni, ritira fuori morti, e vabbè, poi c'è una fine che non si può dire,
certo.
In realtà forse neanche va bene che sia detta, perché il sentiero poi si deve perdere. In mezzo a tutto questo, lo dicevi tu e forse è giusto anche dirlo, è pieno di filosofie orientali, spie, anglosassoni, cospirazioni del grande Oriente per conquistare l'Occidente, sciamanesimo, tutta quella, come dire, quel portato filosofico, perché poi di questo si tratta, che accompagna l'avventura. Ed è strano perché funziona, tutto succedono un sacco di cose e ogni tanto questo si ferma a pensare e pensa anche un sacco di cose, che secondo me è la particolarità di questo romanzo.
Tra l'altro sì, devo dire, infatti come dicevi tu giustamente, è un romanzo che non è solo d'avventura, è un grande romanzo d'avventura, ma non è solo d'avventura, perché dentro ci sono anche delle riflessioni molto molto interessanti, ecco per esempio sulla religione ci sono delle pagine molto interessanti che riguardano anche proprio in qualche modo la storia delle religioni, siamo intorno appunto alla metà dell'Ottocento e ci sono delle riflessioni interessanti per esempio sull'ortodossia, le varie forme poi di cultura, no, che in qualche, con le quali in qualche modo il protagonista di questa storia si incontra. C'è qualcosa di questo romanzo, abbiamo accennato insomma al tema dell'omosessualità, ma c'è qualcosa in questo romanzo che giustifica il fatto che, se non ho letto male, quando è uscito nel 1955 è stato pressoché ignorato e poi riscoperto in seguito?
Non è una questione di temi, secondo me è una questione di stile, perché tu devi pensare che questo esce in Francia, sì, per Gallimard, ma appunto nel 55, in un momento in cui a est, vabbè, c'era Stalin che muore 2 anni dopo, e per aspettare, ci vogliono un altro paio d'anni per aspettare il 20° congresso del FICUS, in cui il culto della personalità viene, diciamo così, condannato, e quindi tutto questo immaginario era completamente sepolto dal realismo socialista. Ma anche da questa parte della Cortina di Ferro erano gli anni 50, soprattutto in Francia, sono gli anni del Nouveau Roman, di Rob Guillet, vabbè, adesso insomma non sto qui a fare, e poi diventerà, poi arriverà un po' più tardi, ma Marguerite Duras, della frase pietra pulita, liscia, della descrizione dell'oggetto, con il dettaglio cinematografico, no? Quella roba, sì, lì. Quindi un romanzo che sembra una foresta tropicale, in cui c'è un casino pazzesco, chiaramente molto inventato, che ricorda di più Michel Strogoff di Giulio Verne, come si diceva quando ero bambino io, Giulio Verne adesso naturalmente, che non quello che succedeva nella letteratura europea di quel momento, e che tra l'altro era molto diverso, perché altrimenti sì, invece gli altri suoi romanzi sono così, sono raggelati, raggelanti. Era un po' avulso, per cui ha avuto sì qualche lettore che si è appassionato, però non tanto, perché in quel momento, come si dice, il mainstream andava da un'altra parte.
Certo.
Dopo 50 anni invece le cose cambiano, anche il gusto, si riscoprono certe cose, è stato riscoperto in Francia dalle edizioni Fabius in un primo tempo negli anni 80, ma lì ancora non ha avuto tanto successo, e poi ha avuto un successo pazzesco nel 2000, e lì adesso se n'è accorta e ha detto: ma questo è un romanzo che proprio sembra commissionato dalla casa editrice, che invece l'ha tradotto, perché i temi sono veramente tipicamente adelsiani.
Sì, sì, è stato assolutamente romanzo pazzesco, pieno, come dicevamo, di avventura, di tanti luoghi proprio che sono anche protagonisti, no? Da l'Uzbekistan, come dicevamo, da insomma il Caucaso, i nomadi kirghisi, la Persia, la Siberia, insomma c'è un po' di tutto, con un'umanità pazzesca, folle, oltre le mille e una notte. Tu dicevi che definivi il tuo lavoro di traduzione come il lavoro di un tombarolo in parte, ce la spieghi? Questa?
Sì, è venuta e ha avuto successo, in realtà è una brutale, uno scherzo, però è anche così, nel senso che questo è un romanzo che allora, appunto, come stavo dicendo, andava a recuperare qualcosa di un immaginario che in realtà fondava le radici più nella Belle Époque che nel dopoguerra, e quindi già aveva delle radici lontane, e quindi io mi sono andato a ricercare quel modo di raccontare, che non vuol dire usare un italiano astruso, assurdo, ma semplicemente certi giri di frase, certi in gergo si dicono stilemi, certi accostamenti di aggettivi, di non aver paura di raccontare un copricapo assolutamente, ecco, per dire una parola, bizzarro, o di andarsi a cercare i vari modi di dire seta, e poi di andare a ricercare, oltre che a tutti, appunto, in adelfi io c'avevo tutta la filosofia, tutto il buddismo soprattutto, ma non soltanto, anche la Russia, già in casa editrice, quindi mi sono andato a ricercare, mancavano i cieli, però insomma il Re del Mondo, no? Tutto in tutti i libri buddisti che aveva già pubblicato, sono andato a vedere, a prendere proprio quel modo di tradurre lì, e poi appunto ho cercato di andarmi a riprendere le vecchie, le traduzioni che leggevo da bambino, proprio di Jules Verne, di quei romanzi d'avventura lì, come li traducevamo noi, per ridare, naturalmente non tutto, però intanto ridare un po' quel senso di terragno, no? Proprio che c'ha quando riesumi qualcosa che ti ricorda delle cose di quando eri piccolo, che oggi non useresti più, ma che un po' ti commuovono.
Certo. Assolutamente preziosissimo il tuo lavoro e questo libro. Io ricordo Pesquet Martí, Qui il sentiero si perde, edito da Adelphi. Tra l'altro, una cosa che è molto, secondo me, è da sottolineare, è un libro voluminoso di oltre 400 pagine che però voleranno, perché vorrete subito girare pagine e scoprire che cavolo succede a questo protagonista nelle sue peripezie più assurde. Ma tra l'altro è concepito con dei brevi sottocapitoli, diciamo così, con dei brevi paragrafi che facilitano, secondo me, la lettura per chi di noi magari lavora poco tempo, eccetera, e quindi può spezzare più facilmente la lettura con questi, diciamo, questi paragrafi divisi e che in qualche modo rimane sempre nello stesso contesto, e però insomma consentono l'interruzione della lettura per poi riprenderla velocemente. Io ringrazio Daniele Petruccioli, che è stato con noi. Ti invito, Daniele, se ti va, a tornare a trovarci presto anche qui in studio. Ci dici qualcosa, hai scelto di chiudere musicalmente la nostra chiacchierata di oggi?
Sì, esatto, da Tombarolo, che quindi c'ha Per le mani resti. Userei una vecchia canzone di Charles Trenet, che è Il corretto di Don Osamur.
Benissimo, fidatevi di me, so che lo fate, però insomma fidatevi di questa lettura, compratela, leggetela, divoratela e regalatela poi a chi volete. Voi, qui Il sentiero si perde, Pesché Martì, edito da Adelphi, e grazie a Daniele Petruccioli. A presto, ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village.
Hai capito? Lui canta Che reste-t-il de nos amours. De nos amours, scusate il mio francese pessimo. Che reste-t-il de nos amours? Ecco, questa è la. Che cosa resta del nostro amore? Che reste-t-il de nos amours? Ragazzi, fidatevi di me, questo libro è assolutamente da acquistare e da leggere, da divorare, e a te farebbe impazzire. Poi a te che ami il Conte di Monte Cristo, ti farebbe impazzire, lo compri e lo divori. Qui Il sentiero si perde, Pesché Martì, e poi lo regalate a chi vi pare a voi. E adesso possiamo tornare a occuparci del benzinaio.
Anzi, scusate allora, per la digressione.
Qualcuno ci chiede, intanto Carlotta dice: attenzione con sti atti politici.
Attenzione.
Allora, io per dire, erano
avviso. Quello che è arrivato al sindaco di Roma.
Emilio, per favore, fai attenzione.
Allora, denuncio.
No, lì non ti arriverebbe la solidarietà, almeno non di noi altri.
Bene. Allora, attenzione, perché qui ci scrivono. Vediamo un attimo. Buongiorno belli, mettete subitissimo il video del benzinaio sul canale. No, non lo mettiamo, perché ci ha fatto, notare un signore.
Sì,
che si tratta di atto di bullismo far girare questo video e non difendere la tua posizione, tu che solitamente sei contro queste cose. Non lo so, non ho ancora capito se è bullismo o no, perché effettivamente se tu fai un atto del genere in pubblico, in qualche modo vuoi che venga vista questa cosa, no?
Bisogna vedere come stai mentalmente.
Ma chi lo decide questo? Chi può decidere? Lo può decidere un esperto del settore, no?
È pur vero che, scusa, però,
guardarlo anche quando
se tu mi riprendi,
lo beccano, non sembra proprio presente.
Però è come se io dicessi: Tirocchi non è presente, chi è che lo stabilisce? Lo stabilisce un medico, no?
Però è sì, pure però vero,
non c'è video, ma non è che lo stabilisce vedendo un video, lo stabilisce visitandolo, no? Io credo.
Sì, sì, per è carità. Pure vero che se io non voglio essere ripreso, tu mi riprendi comunque, io ti posso denunciare perché mi hai ripreso contro la mia volontà.
No, lo sai che se, lo sai che se io pubblico, lo sai che se io lo sai questa cosa che se io siamo al ristorante, io ti faccio una foto e viene dietro uno, quello lì non mi può dire di cancellare la foto perché stai in un posto pubblico.
Ah, ok.
E quindi teoricamente puoi finire nella foto di un altro, cioè ci sta, non è, perché stai in un posto pubblico. Se non vuoi, perché tu magari stai con l'amante in un posto pubblico e non vuoi, cazzi tuoi, cioè non è un problema mio, stai poi in un posto pubblico. Era meglio atti pubblici in luoghi osceni.
Ragazzi, ma un caso che
del buon jazz francese.
Verso Latina, Radio Rock diventa Radio
Marina. Sì, è un caso. Allora, ad Atorna Torquemada ci scrivono. Dunque, Bob non commenta tutti i posti che gli capitano. Fai come Bob, non come Rico N. Vabbè, ho capito, nel senso, è stato inopportuno Enrico N, Enrico M, quello che te pare, se la mia interpretazione è corretta, è stato inopportuno, ma non per questo che hanno bevuto, perché cioè sembra un po' eccessiva la reazione, lo so, per carità, e comunque questa cosa del sesso in chiesa Fabrizio De André l'aveva fatto più di 60 anni fa per dire quanto fosse avanti. Tra l'altro io ho un Fabrizio De André in rampa di lancio da tipo un'ora e mezza
e chiudiamoci,
e
no?
Ci chiudiamo assolutamente, la dedico a tutti voi beghine, beghini all'ascolto, moralisti di questo grandissimo volume che abbiamo presentato stamattina. Vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, povera Paele Gono, che è italiana perché è nata in Italia, a prescindere dal fatto che ogni suo trisavolo viene dalla Nigeria e che con l'Italia non hanno niente a che fare, ma lei è nata in Italia e è italiana. I suoi tratti somatici sono decisamente più rappresentativi della Nigeria che non dell'Italia. Adesso può essere antipatica questa cosa da dire, però insomma non è smentibile.
No, ma non è antipatica e smentibile, secondo me, tranquillamente. Allora,
guarda, il punto non è
antipatica e
questo, perché lei
due le cose.
Nei suoi allenamenti, come dire, rivela le origini meravigliose dei genitori. Il punto è un altro, che Vannacci non lo dice per questo. Vannacci insinua con quel modo bieco, stupido e ignorante
per poi ritirarsi
la non appartenenza,
tra l'altro, ma poi ricordiamoci anche che un paese, può essere l'Italia, un paese qualsiasi, è fatto di tante cose che cambiano anche nel tempo.
Anch'io ho i tratti somatici della sociaria.
No, tu fai schifo e basta.
Allora ragazzi, domani intanto ci mandano il meme qui pronto di Don Peppone.
Bello.
Come si chiama? Don Peppone?
No, quello è Camillo. Don Camillo,
no, sì, io li confondo sempre. Entrare sì, l'amore
è bellissimo.
No.
Bellissimo. È l'immagine.
Questa è l'immagine di profilo.
È bellissimo.
Bravissimo. Grazie, Loris.
Grazie, Loris.
Preziosissimo.
Patacchio.
Noi torniamo domani, naturalmente. Mi raccomando, alle ore 6 puntuali.
Sì.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.